sempre nei momenti in cui c'è una stretta che pare puntare ad un esito positivo, come questo dell'evacuazione nelle colonie di Gaza, ci sono forze che cercano di sviluppare un'iniziativa in senso contrario. Quindi c'è una pressione delle forze che si battono contro la ripresa del processo di pace, ma direi che in questo momento sono ancora prevalenti le forze che invece puntano da un lato a avviare e completare il ritiro all'interno di Israele e anche a riprendere il colloquio di pace.
Niente di nuovo anche sul fronte della risposta israeliana, una risposta militare anche questa volta, come mai?
Perché si applica la vecchia posizione di Rabin, combattere il terrorismo come se non ci fosse il processo di pace e proseguire il processo di pace come se non ci fosse il terrorismo, entro certi limiti finché il terrorismo si limita alla jihad islamica. Diverso sarebbe il discorso su larga scala, questo porterebbe forse a un blocco della ripresa dei contatti, non credo che sarebbe invece bloccato il ritiro da Gaza.
Il tutto comunque ruota intorno a quello che sarà l'evento di questo periodo, cioè il ritiro dei coloni dei territori. Come mai questo, che è stato sempre un nodo insormontabile nel passato anche recente, sembra essersi sciolto? Che cosa ha convinto Sharon a promuovere il ritiro?
Sharon aveva annunciato questo progetto come un ripiegamento in pura chiave difensiva, il ripiegamento su una nuova linea difensiva che sia meglio difendibile, effettuato in maniera unilaterale, e il ripiegamento da quelle terre che comunque anche nel migliore accordo di pace non resterebbero sotto sovranità israeliana, per cui non valeva la pena stare a spendere soldi, uomini, forze anche militari per difendere delle robe che mai comunque Israele potrebbe tenere sotto il suo controllo. Tuttavia questo ripiegamento di fatto intacca uno dei tabù della destra israeliana, cioè il mito della grande Israele e il controllo su tutto l'antico territorio biblico. Quando Rabin aveva effettuato il ritiro delle città palestinesi era stato tacciato dalla destra e anche dello stesso Sharon di tradimento, e quindi oggi Sharon si trova un po' nella stessa condizione di Rabin allora e in qualche maniera si sente investito di questa impersonificazione. Secondo elemento è appunto il concetto di unilateralità, che è attribuita al fatto che non c'era l'interlocutore vivente Arafat. Ora, nel momento in cui Arafat è scomparso e Abu Mazen ha dichiarato di voler bloccare gli attacchi terroristici contro Israele, cosa che nella misura è avvenuto, a questo punto questo processo che era partito come unilaterale può diventare invece una grossa misura per ristabilire la fiducia in grado di far ripartire il complesso del processo di pace. Teniamo presente che le precedenti trattative tra Abu Mazen e Sharon erano fallite rispetto alla richiesta di evacuare 3 colonie e oggi se ne evacuano 25. Allora, il problema è che ognuna di queste situazioni è una situazione ambigua. Ha in sé l'elemento di difesa militare di ripiegamento, ha in sé l'elemento di potenzialità di ripresa del processo di pace, e questo dipende anche dall'atteggiamento della controparte. Se i palestinesi bloccano definitivamente l'escalation militare e riprendono costruttivamente il processo negoziale, ma anche l'atteggiamento palestinese è determinato se l'evacuazione avviene e anche se i prigionieri palestinesi vengono rilasciati e così via.
In tutto questo bisognerà vedere come si inserirà la reazione sul terreno dei coloni stessi quando dovranno lasciare territori che occupano ormai da diverse generazioni.
Sì, credo che tutto sommato i coloni sono abbastanza isolati. Occorre anche sapere che non tutti i coloni sono su questa posizione. Oltre il 50% ha già accettato le proposte di indennizzo avanzate dal governo, che sono molto cospicue. E quindi occorre capire che l'area di consenso del governo e delle forze politiche è molto ampia, quindi io credo che il processo andrà a buon punto.